Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è in ascolto, siamo di nuovo insieme per una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e le nostre storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e non solo rock, rock e non solo carcere. Lo scorso 18 ottobre, il presidente del Cile, Sebastián Piñera, ha dichiarato lo stato di emergenza. Tutto partiva dalle proteste degli studenti di Santiago, che si rifiutavano di pagare i biglietti del trasporto pubblico, come simbolo degli aumenti dei prezzi che c'erano stati in quell'ambito e non solo. Una protesta contro la corruzione pubblica. Nelle ore seguenti, per la prima volta dalla caduta del regime di Pinochet, c'è stato un coprifuoco e una compressione delle libertà fondamentali. Una ventina sarebbero le persone morte nelle scorse settimane. Si parla di 1000 feriti, centinaia di arresti. Nel 71, Víctor Jara aveva scritto questa canzone. Al tempo parlava della guerra in Vietnam. Oggi la cantano i manifestanti nelle strade di Santiago del Cile. Oltre 30 artisti cileni hanno deciso di inciderla. La registrazione è stata pubblicata lo scorso 27 di ottobre. Ecco le loro voci, ci ascoltiamo. El derecho de vivir en paz.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad.
Il diritto di vivere in pace lo cantava e lo scrisse Victor Jara nel 71 e ancora attuale nel 2019. In questa puntata noi racconteremo del diritto di vivere in pace in giro per il mondo. Perché in giro per il mondo ancora le guerre civili e le sistematiche violazioni dei diritti umani non consentono di vivere in pace. E c'è un legame stretto tra pace, giustizia e democrazia. Non potremo mai pensare che ci possa essere giustizia, una giustizia degna di questo nome, una giustizia penale degna di questo nome, fuori dalla democrazia e fuori da un contesto di pace, dove la pace ovviamente non è un'assenza temporanea di guerra, ma è una costruzione di politiche fondate sul rispetto della dignità della persona. E la dignità della persona sarà al centro di questa puntata. Chiunque sia la persona, dovunque sia la persona, in carcere o non in carcere, e lo faremo facendo contemporaneamente un esercizio di memoria, perché la storia la scrivono i vincitori, ma la memoria è la memoria di tutti.
Liliana Segre fu deportata ad Auschwitz dal carcere milanese di San Vittore. Durante la guerra San Vittore era una sede delle SS, vi venivano condotti gli ebrei in attesa di salire sui treni. Nel 2015, a 70 anni dalla liberazione, Liliana Segre è tornata in quel carcere insieme a Danilo De Biasio, che è stato direttore di Radio Popolare fino al 2012. Il pezzo registrato in quell'occasione è andato in onda a seguire in una trasmissione su Radio Popolare. Con loro c'era anche Suor Wanda Maria Clerici, che ha scritto la biografia di Suor Enrichetta Alfieri. Chi era Suor Enrichetta? È morta nel 1951 ed è stata beatificata dalla Chiesa nel 2011. Era detta l'angelo di San Vittore. Lì era stata destinata a prestare servizio e durante il nazifascismo, al quale si era opposta, aveva aiutato moltissimi prigionieri, salvando ebrei e partigiani. Mike Buongiorno ed Indro Montanelli, entrambi detenuti a San Vittore, sono due dei testimoni delle azioni di Suor Enrichetta. Danilo De Biasio porta Suor Wanda e Liliana Segre dentro San Vittore e ne esce un'intervista eccezionale che siamo felici di potervi riproporre qui a Jailhouse Rock.
Questo carcere è stato il primo campo di concentramento in Italia.
Immaginate un conflitto spietato. La guerra fra nazifascisti e partigiani è arrivata in città. Ogni gerarca ucciso scatena la rappresaglia. I fucilati vengono scelti tra gli oppositori arrestati. Gli ebrei sono considerati non uomini, da derubare prima di essere uccisi. Il carcere di San Vittore non è solo il primo campo di concentramento d'Italia. Assomiglia ad una stalla da cui il padrone può scegliere a proprio piacimento ogni giorno l'animale da macellare. Gli ebrei poi non sono degni neppure di un nome quando entrano a San Vittore.
Sai che noi non siamo registrati?
Eravate solo dei numeri, neanche dei numeri eravate.
Siete registrati come ebreo, ebrea, e gli ebrei, è vero, non hanno nome.
Siamo entrati a San Vittore con due eccezionali guide. La prima è Liliana Segre, oggi lucida ottantenne, allora, nel 1944, una ragazza colpevole, come dice lei, solo di essere nata.
Devo dire la verità che per una milanese di 13 anni, nata e cresciuta a Milano da genitori milanesi, essere nel carcere della propria città per la colpa di essere nata, devo dire che era una cosa a cui pensavo continuamente, mi sembrava impossibile. Dopo aver girato per anni in bicicletta in questa zona e nei giardinetti di Piazzale Aquileia moltissimo, di essere dentro la prigione che avevo guardato sempre da fuori.
Con noi c'era anche Wanda Clerici, energica suora, biografa di Suor Enrichetta, una religiosa ricordata come l'angelo di San Vittore.
Le suore potevano incontrare tutte le detenute della sezione femminile, ovviamente, e le detenute del reparto clinico, chiamiamo così infermeria, e quelle che prestavano servizio nella infermeria maschile. Quello che però potevano fare era ricevere dai detenuti politici che svolgevano delle mansioni, informazioni, biglietti. Suor Enrichetta si imbottiva di queste cose che poi consegnava all'esterno del carcere con grande rischio, andando ad incontrare altre staffette partigiane nelle diverse chiese attorno a San Vittore, perché San Vittore al Corpo, Sant'Ambrogio, Santa Maria del Rosario, San Francesco al Fofolino erano le chiese dove lei andava a pregare e incontrava giovani donne staffette alle quali consegnava questi biglietti dove potevano esserci informazioni alla famiglia per fare scappare oppure per dare informazioni sul detenuto che era all'interno e a sua volta portare missive per i detenuti al carcere.
Perché lo faceva?
Perché Suor Enrichetta non ha mai accettato di essere una guardiana tedescofila. Cioè Suor Enrichetta era un'italiana, una religiosa e una suora della carità e questo le impediva di essere connivente della disumanità delle SS all'interno del carcere.
Pochi giorni dopo l'8 settembre le SS occupano buona parte di San Vittore e destinano il quinto raggio, detto anche il girone infernale, agli ebrei. Il sesto è riservato agli oppositori politici. Da lì verranno prelevati, per esempio, gli 8 fucilati dell'Arena dopo l'omicidio del federale Resega o i 15 di Piazzale Loreto. Sempre da San Vittore, il 6 dicembre 1943, parte il primo gruppo di ebrei verso i campi di sterminio nazisti. L'ultimo, il 13esimo, partirà il 15 gennaio 1945.
Mi ricordo che c'erano i detenuti in queste celle che affacciati ai ballatoi ci buttavano un arancio, una sciarpa, un biscotto e soprattutto quello che ci urlavano dall'altro, dall'alto, benedizioni, incoraggiamenti. È stato un momento molto commovente, molto, molto pesante.
Anche perché fuori, tu lo racconti spesso, fuori nel senso nella società di civile, c'era l'indifferenza totale, no?
Fuori il freddo dell'indifferenza, i detenuti sono stati umani, mentre pochi altri sono stati umani, sono stati disumani, anche i cosiddetti signori per bene sono stati disumani, mentre questa gente proprio rischiava di cadere giù da quei ballatoi, proprio un viatico, io dico sempre la manna nel deserto, prima di entrare nel deserto vero e proprio.
Dopo 40 giorni a San Vittore, Liliana Segre viaggia su un carro bestiame insieme ad altri 605 ebrei verso Auschwitz. Quasi nessuno tornerà vivo. Tra i pochissimi superstiti c'è lei. Liliana.
Per essere sopravvissuti abbiamo avuto delle fortune, cioè io sono stata scelta, non si sa come mai, perché appunto ero la più stupida di tutti, per diventare operaia nella fabbrica Union, per cui per 11 mesi ho lavorato al coperto. Chi è tornato ha avuto qualche privilegio del caso, non perché abbia... Qualcuno ha anche prevaricato, come sempre in tutte le società, c'è quello che si approfitta di quello che è più debole di lui. Ma nel caso mio, io aver lavorato alla fabbrica Union è stata per me una fortuna immensa, sia perché lavoravo al coperto, sia perché lavoravo, perché avere i tempi divisi in un luogo o non luogo come quello, dallo scandire di un orario, l'uscita dal campo, il ritorno, una zuppa in più perché lavoravamo e servivamo, è stato sicuramente la ragione per cui ce l'ho fatta.
Come già spiegato da Primo Levi, è questa colpa di essere rimasta in vita, di dire l'indicibile che perseguita Liliana Segre fino a quando, vedendo i suoi nipoti crescere, capisce che deve raccontare la sua vita.
È un debito morale che io devo a mio papà, prima di tutto, ai miei nonni deportati e uccisi, lui col morbo di Parkinson, che stava a un livello della malattia ormai del tutto non autosufficiente, la nonna via di testa, portati via, passati anche loro da qui, da Fossoli, e poi deportati ad Auschwitz. E a questi tre della mia famiglia, che erano la mia famiglia, lo devo, e mi vergogno molto di aver aspettato gli anni 90 per tirar fuori la voce per dirlo. E ai 6 milioni di persone, uomini, donne, bambini, neonati, malati, che sono stati uccisi per la colpa dei fernati e non hanno potuto tornare a raccontare. Io che ho potuto tornare a raccontare, chissà per quale disegno misterioso, non avevo pagato il mio debito verso di loro, sicché a un certo punto della mia vita, diventata nonna, ho capito che non potevo più aspettare.
Il tragitto dentro San Vittore continua. Oltre a Liliana Segre c'è Suor Wanda Clerici, in passato anche lei operativa nel carcere, oggi biografa di Suor Enrichetta Alfieri, che per tutta la durata dell'occupazione nazista ha interpretato il suo ruolo di superiora delle suore della carità in modo attivo, non solo pietistico, rischiando di persona, rischiando anche lei il campo di concentramento per la sua partecipazione alla resistenza. Se la caverà con una detenzione nell'inferno dei topi, come venivano chiamate le celle di punizione nei sotterranei di San Vittore.
Ai topi, sì, perché Suor Enrichetta ricorre il 70° del suo arresto il 23 di settembre del 44, pur avendo vissuto qui 28 anni, perché era un'ergastolana volontaria, Suor Enrichetta, quando è stata arrestata è stata portata ai topi, quindi cioè? Nei sotterranei di San Vittore, che non sapeva neppure esistessero e sono entrate in uso quando arrivarono le SS.
Sono delle celle, se capisco bene, umidissime, dei buchi, dei veri e propri buchi.
Serritoie piccolissime, per fortuna, perché in questa intercapedine Suor Enrichetta è riuscita a sbriciolare lentamente tutte le missive che aveva addosso, perché non l'avevano perquisita, per fortuna, rispettando il suo abito religioso, e in questa intercapedine ha fatto entrare tutti questi bigliettini sbriciolati, se no avrebbe dovuto mangiarli come facevano gli altri detenuti, perché avrebbe peggiorato ancora di più la sua situazione.
Ma Suor Enrichetta otterrà anche risultati che sembravano impossibili. Per esempio, è riuscita a convincere un aguzzino, Franz, detto il porcaro, a risparmiare il campo di sterminio ad una giovane donna incinta.
Nei suoi appunti riesce a scrivere episodio, partenza per la Germania e trattenuta dall'ebrea partoriente con altro bambino di 5 anni. È stata spostata all'infermeria della sezione femminile. Scarcerazione, e scrive: miracolo, per favore chiesto da me a Franz. Franz era il caporal maggiore del carcere San Vittore e lui si muoveva sempre in compagnia di un cane lupo.
Liliana Segre se lo ricorda?
Non posso dire.
Quando Liliana Segre pronuncia quel secco no, non posso dire, ha lo sguardo freddo, fisso, davanti a sé. Dietro quel rifiuto c'è una promessa. Non racconto mai particolari truculenti, ci aveva detto. Giusto. Per raccontare la prigionia, per raccontare Auschwitz, le sevizie fisiche e psicologiche sopportate da una ragazza di 13 anni, non c'è bisogno di particolari truculenti. Però non si può capire San Vittore durante l'occupazione nazifascista se non si racconta del caporale Franz e del suo cane lupo che ha sbranato Salomone Rat durante gli interrogatori nei sotterranei di San Vittore. Se non si racconta di Maglio Melli e di Dante Colombo, agenti dell'ufficio polizia investigativa ma le dipendenze dei nazisti, due che godevano a torturare i carcerati, soprattutto se erano donne o potevano essere derubati.
La cosa che terrorizzava tutti gli uomini, perché le donne raramente venivano chiamate, ma gli uomini sì, continuamente per degli interrogatori violenti. E quindi quando si parla della mia giornata di allora a San Vittore, io ero terrorizzata sempre che chiamassero mio papà, cosa che è avvenuta parecchie volte in quei 40 giorni, perché gli interrogatori erano violenti, picchiavano, torturavano, volevano sapere soprattutto i numeri dei conti correnti, dove erano nascosti i mobili. Infatti, entrati qui al primo interrogatorio, col pericolo della vita, le cose non hanno nessuna importanza. Questo io cerco sempre di spiegarlo in tempo di consumismo ai ragazzi, come le cose non hanno nessuna importanza. E quindi mio papà disse subito dove erano sfollati i nostri mobili, e nel giro che erano sfollati a Seveso, e nel giro di 24 ore seppi poi io, dopo la guerra, che erano andati e li avevano portati via tutti.
Grazie a Danilo De Biasio per aver raccolto questa testimonianza, grazie per averci permesso di riproporla qui a Jailhouse Rock.
E teniamo alta la memoria. Di certo non è un modo sano per tenere alta la memoria. Quello che produsse l'anno scorso il cambio di un nome di un carcere, quello di Trieste, che fu a cui fu cambiato il nome e dedicato ad un maresciallo, Ernesto Mari, che di quel carcere fu comandante fino al 1945, agli ordini degli occupanti nazisti, mentre decine di ebrei venivano da lì deportati per i campi di concentramento di Auschwitz e San Saba. Quando le truppe nazifasciste lasciarono Trieste, Ernesto Mari fu ucciso e infoibato a Basovizza. Per questo Ernesto Mari merita grande pietà umana. Ma come ricordammo in quel frangente insieme all'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, intitolare al suo nome l'istituto penale significa cancellare quelle responsabilità, quei fatti che invece la memoria deve tenere vivi, perché lui era comandante di un carcere, in un carcere dove le persone venivano torturate e poi deportate ad Auschwitz. E questa è una puntata dedicata a quello che accade nel mondo, al diritto di vivere in pace, al diritto di vivere rispettando le libertà di opinioni, di dissenso, a potersi esprimere democraticamente, a poter evitare di finire in un paese che interna milioni di persone solo perché sono di religione islamica, gli uiguri. A partire dallo scorso marzo, più e più volte, centinaia di migliaia di persone hanno invaso le strade di Hong Kong per protestare, inizialmente contro un disegno di legge che avrebbe reso più facile la consegna alla Cina di persone indagate, minando così l'autonomia giudiziaria di Hong Kong. Nonostante il Parlamento abbia ritirato la legge, la protesta è continuata come protesta generale contro l'ingerenza cinese e a favore della democrazia. Sono tante le ragazze che stanno lì a protestare per la democrazia e la libertà. E ovviamente non potevamo che ascoltarci David Bowie, China Girl.
Girl, I hear hearts beating,
China Girl, David Bowie, in questa puntata di Jailhouse Rock, nella quale stiamo ricordando le troppe zone di conflitto da tutto il mondo, e da sempre una zona di conflitto purtroppo è la Palestina. Chi vi parla è Susanna Marietti, con me in studio come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. Lo scorso 11 ottobre è uscito un bellissimo album, il titolo è Classica. Ripropone, insieme all'Orchestra Sinfonica di Lecce del Salento, ripropone alcuni brani di un grande gruppo italiano nato nella Bari di Patrizio. E noi siamo, loro sono i Radio Dervish, e siamo veramente contenti di avere qui a Jailhouse Rock Nabil Salamè. Buonasera.
Ecco, buonasera.
Buonasera, ciao Nabil.
Ciao Patrizio, ciao caro.
Allora, questa è una puntata che noi abbiamo dedicato al derecho di vivere in pace, il diritto di vivere in pace. E, ma la storia di Radio Dervish è un po' legata alla storia della pace, è una storia contro gli identitarismi. Ti riconosci?
Assolutamente, sì. Insomma, noi siamo nati proprio con un legame molto forte con la causa che appunto mi appartiene profondamente, o meglio la causa della liberazione del popolo palestinese, che lotta da decenni contro un occupante che gli toglie il diritto di vivere appunto in pace, di vivere libero, di vivere in pace sulla propria terra. Quindi mi risuonano perfettamente queste parole e questo concept, diciamo. E tra l'altro, insomma, non potevamo non avere questo orizzonte, considerato gli ingredienti di questo collettivo, diciamo, di persone di questo collettivo musicale che si chiama Radio Dervish. Io palestinese, Michele e Alessandro italiani, però con una sensibilità e con un'attenzione particolare a tutte le questioni, diciamo, dell'emancipazione dei popoli, dell'emancipazione dei più deboli, dell'emancipazione di chi vuole vivere liberamente in pace sul proprio territorio, sulla propria terra.
David, da quanti anni fai musica e da quanti anni fai musica nella nostra terra?
Guarda, ne stavamo parlando oggi, stavamo ripercorrendo un po' la nostra storia, perché insomma siamo in un passaggio, diciamo, temporale che in qualche modo ci risveglia tanti pensieri di tanti flashback, diciamo, e tante considerazioni. Siamo adesso, facciamo 22 anni come Radio Dervish, però la nostra attività musicale è iniziata qualche anno prima con la precedente formazione che si chiama, non so se qualcuno ti ricorda,
sì, Al Darawish,
esatto. Quindi siamo in realtà all'attivo da quasi 30 anni, io e Michele.
Senti, in questi 30 anni, ovviamente, quanto hai visto crescere questa pulsione identitaria e quanto il mare della Bari mediterranea invece respinge gli identitarismi?
Ma guarda, questa storia in qualche modo è evoluta in vari modi, diciamo, in questi anni. Dall'accoglienza che abbiamo visto, dall'accoglienza umana che ha riservato la nostra città Bari ti ricordi anche tu, Patrizio, quando è giunta la Vlora carica di migliaia di profughi albanesi, nice. E come la cittadinanza si è adoperata per sostenerli. Adesso ovviamente questi identitarismi di cui parlavi hanno spostato anche il modo di interagire con queste realtà, con queste, diciamo così, con queste incombenze, con queste urgenze, emergenze umanitarie. Vediamo anche gente che contesta, ahimè, purtroppo, anche quegli aiuti che sono partiti qualche giorno fa dall'Italia per andare a sostenere la gente disastrata, colpita dal terremoto in Albania. Per cui purtroppo c'è stata in questi anni molta speculazione sul concetto dell'odio, si è fatto molto, molto commercio politico, molta speculazione politica per creare un proprio consenso sulla paura e sull'identitarismo che nega, che afferma la propria identità a discapito dell'identità dell'altro. Purtroppo è una deriva alla quale siamo tutti invitati ad essere attenti, ad impegnarsi in prima persona per arginarla, perché così non andiamo da nessuna parte, anzi andiamo verso un orizzonte davvero molto, molto oscuro e molto preoccupante. Per cui siamo tutti invitati ad impegnarci in prima persona per smentire tra l'altro, insomma, sono tutte delle campagne create davvero su dei fake news o su delle tesi che non esistono, sono tutte dei prodotti di una fabbrica vera o propria dell'odio, una fabbrica politica che tende e punta a creare il proprio consenso creando paura, creando muri tra le persone e cercando di come si può dire, estremizzare il concetto di identità propria a discapito di chi è diverso, di chi viene o chi viene da lontano più che chi sta lontano. E questa è una deriva davvero molto preoccupante e molto brutta del nostro paese.
È una deriva brutta e bisognerebbe tornare alle categorie classiche della democrazia. E non a caso io ho citato la parola classiche, perché classica è il titolo del vostro album. Ci spieghi un po' perché ritornare al classico?
Ma in realtà non è un ritorno, è una realizzazione, perché quelle atmosfere, quella dimensione classica l'abbiamo sempre cullata nei nostri lavori, tant'è che abbiamo spesso fatto uso di suoni, diciamo, che così in qualche modo accarezzano, seppur minimamente, questo suono sinfonico classico.
E qui c'è un'orchestra sinfonica.
Sì, ma abbiamo sempre adoperato dei quartetti d'archi nella nostri arrangiamenti di qualche disco passato. Questa volta si è creata l'opportunità e la possibilità di farlo, di realizzare questo suono nel cassetto, affiancando a noi un'orchestra di eccellenza, quella orchestra di Lecce del Salento OLS, un'eccellenza del nostro paese, un'eccellenza che appunto riflette quel grande patrimonio sinfonico che abbiamo in Puglia e quindi, insomma, non potevamo che appunto cogliere questa opportunità al volo e realizzare questo progetto rivestendo con questo suono classico il nostro repertorio,
fra cui due cover di Modugno e Salle Matteo Salvador.
Guarda, è pieno di pugliosità questo disco, è pieno di pugliosità perché appunto altre due eccellenze del nostro territorio, quali sono Matteo Salvatore e Domenico Modugno.
Che pochi sanno, scusami se ti interrompo, Naville, che sì. La prima proposta di legge in Italia per introdurre il reato di tortura nell'ordinamento italiano, forse la seconda, ma fra le prime due, fu di Domenico Modugno, quando era un parlamentare del Partito Radicale.
Del Partito Radicale, esattamente. Ma non solo quello, insomma, Domenico ha lavorato anche sulla questione dei manicomi, sulla chiusura dei manicomi, insomma, era un personaggio anche, insomma, con un certo impegno politico in tal senso.
Era un personaggio che faceva sognare e noi ti ringraziamo proprio, ti ringraziamo tanto e ovviamente per continuare a sognare noi ci ascoltiamo adesso Il sogno delle lucciole.
Immagine ferma di un corpo pronto a sfidare un sogno vero. gesti crudeli che il sole può illuminare, un sorriso sereno con la stessa violenza. Fontana del paradiso, respireremo nel vino la sofferenza per quei rami recisi da chi non si accontenta. Meraviglioso battito di lucciole tra gli alberi, catturerò quell'attimo. حدائق بادري مثل شمس قديمة. dentro le strade un diamante si è acceso, un pensiero da un cuore privo di peso, eco di ali più grandi dell'orizzonte per restare nel tempo con la propria innocenza.
Delle lucciole, Radio Dervish, è uscito l'album Classica pochi giorni fa, lo scorso 11 ottobre, qui a Jailhouse Rock, è stato con noi Nabil Salamè. Adesso entriamo in carcere, arrivano le notizie del giornale radio dal carcere, che per motivi di tempo questa settimana abbiamo solamente il contributo del carcere di Rebibbia, che ci andiamo ad ascoltare.
Giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
In questa puntata, il crollo al G9, la fine dell'identità, la maggioranza silenziosa, ancora su Cucchi. Buon ascolto.
Quei piccoli disastri. Rebibbia, reparto G9. Nella sala dove si incontrano i detenuti per socializzare, all'improvviso crolla una parte del soffitto. Il caso ha voluto che pochi minuti prima dell'accaduto le persone fossero andate via. Così tutto viene ridimensionato, quando invece è un fatto grave che non va sottovalutato assolutamente. Il tradimento delle carceri è lo specchio della società. Siamo un paese dove crollano i ponti, si chiudono le scuole, periscono i crolli, argini che cedono. Tutto questo succede per la mancanza di prevenzione. Sembra quasi che non interessa a nessuno. I nostri governanti, passati e attuali, sono responsabili di questo paese alla deriva. Ma la cosa ancora più grave è che non si intravede un'inversione di rotta. Ora aspettiamo altre tragedie, in attesa, sotto con le chiacchiere, poco costruttive. Questo è un paese, per nostra sfortuna, dove il fare viene messo da parte. Questa è l'Italia dell'ultimo trentennio. Macerie e solo macerie. Raniero, Rebibbia, Roma.
La fine dell'identità. Programma per bambini, primo pomeriggio, argomento, educazione sessuale. Professore Vladimir Luxuria. Domande di bimbe curiosi, risposte ambigue. Per voi ok, per me no. Concorsi di moda, bimbe di 7-8 anni, spinte da madri vergognose a conciarsi come una modella tossica. Chili di trucco e vestitini osè. Per voi ok, per me no. Elton John e compagno, vogliono un figlio, che problema c'è? Una povera disgraziata, il suo utero in affitto e dalla nascita ci prendiamo il suo bambino. Tanto l'abbiamo pagato. Per voi ok, per me no. Cher, linea di abbigliamento, no gender, non color. Non c'è distinzione, un uomo veste da donna, una donna da uomo. Tanto siamo tutti uguali, no? Per voi ok, per me no. Charlize Theron, veste e concia ai figli. Un giorno da maschietto, un giorno da femminuccia. In onore dell'abbattimento del genere sessuale. Evviva! Niente più uomo, né donna, né mamma, né papà. Niente più famiglia, niente più barriere. Viva il progresso, viva la libertà. Ah, ma questa è libertà? Christian Rebibbia, Roma.
Maggioranza silenziosa. Sta esplodendo un nuovo movimento civile e pacifista che sta invadendo piazze, social e coscienze in Italia. Si sono autodefinite sardine e stanno ricompattando quella maggioranza silenziosa che negli ultimi decenni ha perso identità e rappresentanza politica. Spero non si dissolva in fretta come altre mobilitazioni, come gli entusiasmanti 3 milioni del Circo Massimo di Cofferati o i vari girotondi di qualche anno fa o, come sembra dai recenti sondaggi, il Movimento 5 Stelle. In Italia c'è bisogno di giovani che capiscano l'importanza e il valore dell'antifascismo, dell'antirazzismo, della parità dei diritti civili e sociali, dell'uguaglianza, delle pari opportunità, della cultura e dell'educazione civica, del rispetto per il prossimo e per l'ambiente. Dobbiamo smettere di interessarci solo delle nostre tasche. Il paese e il pianeta sono di tutti. L'Italia sa qual è la strada per essere la nazione che merita di essere e, parafrasando Giorgio Gaber, mi auguro che i nostri figli e nipoti comprendano che la libertà è partecipazione. Auguri sardine. Federico Rebibbia, Roma.
Il caso Cucchi. Del caso Cucchi ce ne siamo occupati diverse volte, specialmente nel corso degli ultimi 2 anni, da quando, cioè, si è scoperto che non solo il ragazzo è stato ucciso da 2 carabinieri che lo hanno pestato, ma che lo stesso pestaggio è stato coperto da svariate bugie e depistaggi da parte di alcuni graduati, ufficiali e anche alti ufficiali dell'arma. Ora che i diretti interessati sono stati condannati, non si capisce perché ancora qualcuno voglia prenderne le difese. Mi riferisco naturalmente al leader della Lega Matteo Salvini, che dopo la condanna ha detto «la droga fa male», come se Stefano fosse morto per droga, e comunque per questo è stato querelato da Ilaria Cucchi. Io capisco che Salvini, dall'alto del suo essere statalista e sovranista, voglia difendere le forze dell'ordine, ma proprio per questo dovrebbe prendere una posizione forte contro coloro i quali hanno tradito non solo l'arma, ma anche la Costituzione, altrimenti, come al solito, Salvini vuole difendere l'indifendibile. Gino Rebibbia, Roma.
In una trasmissione in cui abbiamo parlato contro l'identità, e ne abbiamo parlato con Nabil Bey, e in una puntata in cui abbiamo raccontato che le identità sono la base delle guerre, le identità sono la base dei conflitti, le identità sono la base delle violazioni dei diritti umani, abbiamo anche lasciato la parola a chi invece ha affermato dal carcere di Rebibbia qualcosa in distonia con tutto questo. Questo fa parte del gioco della libertà, però fa parte anche del nostro gioco, il gioco di dire che non siamo minimamente d'accordo. L'identità, gli identitarismi di tutti i tipi e di tutti i generi fanno male alla persona, fanno male alle persone.
Dopo i bombardamenti della NATO in Kosovo nel 1999, Giovanotti, Ligabue e Piero Pelù dei Litfiba scrivono la canzone Il mio nome è mai più. Nel disco, nella copertina del disco, c'è un piccolo pamphlet dove vengono mappati i 51 conflitti che in quel momento erano nel mondo. E i nostri amici musicisti di Bollate ci propongono questo brano, ed è quindi a Bollate che noi lasciamo il microfono.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock, quest'oggi trio con Liga, Giovanotti e Piero Pelù, con la cover Il mio nome è mai più. Ringraziamo gli amici dell'associazione Peppino Impastato che domenica scorsa ci hanno invitati per un concerto. Salutiamo tantissimo Silvia per l'organizzazione, per l'ospitalità e Sasà. Tu sei la special guest stasera, cioè la prima volta che canti e la prima volta che canti lo fai in radio. Cioè pensa un po', Jovanotti lo interpretava Sasà. Vuoi salutare qualcuno?
Scusate la voce, io non sono un cantante, mi hanno costretto, spero che sia uscita bene.
E che vuoi salutare qualcuno? Non so.
E chi mi conosce? Io, la Riga, ma Riga no. È Namibia, come fa a ascoltare?
È in Namibia. Gliela mandiamo in Namibia. Marco, vuoi salutare Jessica?
Saluto Jessica e tutti gli altri che ci hanno seguito al concerto domenica. Un bacio alla mia famiglia anche, dai, che non la saluto mai.
Senta, a te non lo chiedo perché c'erano 30 ghanesi, se li devi salutare tutti siamo qua fino a domani mattina.
Bravo.
Benissimo, un saluto a tutti i radioascoltatori di Jealous Rock e alla prossima cover. Ciao!
Ciao!
C'ha ragione o chi no, se è una questione d'etnia, di economia oppure solo follia, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che nessuno c'ha ragione, così sia. A pochi mesi da un giro di boa per voi così moderno.
C'era una volta la mia vita, c'era una volta la mia casa, c'era una volta e voglio che sia ancora.
E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni, 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 sogni.
Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più.
Eccomi qua, seguivo gli ordini che ricevevo. C'è stato un tempo di cui io credevo. E arrivò in aviazione, avrei girato il mondo e fatto bene alla mia gente, fatto qualcosa di importante. In fondo a me piaceva volare.
C'era una volta un aeroplano, un militare americano, c'era una volta il gioco di un bambino.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. Bombe. Bombe.
Bombe. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più.
Dico si può, saper convivere è dura, già lo so, ma per questo il compromesso è la strada del mio crescere. E dico sì al dialogo, perché la pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che dà un peso al nostro vivere. Vivere. Io dico sì. Dico si può, cercare pace è l'unica vittoria, l'unico gesto in ogni senso che darà forza al nostro vivere. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più, mai più. Il mio nome è mai più, mai più, mai più.
E voglio i nomi di chi ha mentito, di chi ha parlato di una guerra giusta. Io non le lancio più le vostre sante bombe. E voglio il nome di chi si impegna a fare i conti con la propria vergogna. Dormite pure voi che avete ancora sogni. Sogni. Vivere, 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 vivere.
Okay.
Mai più. Da capo tutto. Cosa ridite?
Salutiamo,
salutiamo
le amiche di sì.
Mai più in una puntata dedicata alla identità, ai danni dell'identità nei conflitti interpersonali, nell'interpretazione delle vite di relazione, all'identità nella, come viene interpretata oggi, come fondamento di scelte nazionaliste potenzialmente belliche. C'è un popolo a cui è tolta l'identità, a cui invece è totalmente negata. Si tratta di 20 milioni di persone, e non c'è curdo che non conosca la canzone Kece Kurdan, una canzone che è un'icona della cultura curda, composta dall'artista Silvan Perver. Questa canzone ha avuto problemi con la giustizia, perché con problemi con la giustizia non ce li hanno solo le persone lì, ma ce li hanno anche le canzoni, e fa parte di un album che fu pubblicato nel 2004, fu bandito e ritirato dalla vendita. Il tribunale scrisse: incoraggia le ragazze curde a combattere in montagna, fa propaganda. E nel 2007 una radio la trasmise e il procuratore aprì una causa per separatismo. Il capo della radio, che è stato incarcerato per 4 anni e 6 mesi, e poi fortunatamente fu assolto. Diciamo, successivamente l'album fu prodotto e distribuito, e questa canzone, Kece Kurdan, è stata interpretata da tanti cantanti per cercare di raccontare una storia di bisogno di liberazione. Ecco quindi Kece Kurdan, Silvan Perver, Avnur Dogan.
Nell'interpretazione di Silvan Perver e Aynur Dogan, e Jealous Rock finisce qui, ma voi scriveteci a diretta@jealousrock.it. Durante la settimana aspettiamo le vostre lettere, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jealousrock.it, e potete anche seguirci su Facebook, Jealous Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in carcere a volte si viene anche suonati. Noi ringraziamo Ivana Marrone da dietro al vetro, l'augurio per tutti gli ascoltatori è quello di una buona settimana, un saluto da Susanna Marietti
e Patrizio Gonnella.